Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM, da Luca Rizzato. Per me è una prima volta, ma sono davvero felice di incontrare un attore italiano che solitamente ci fa sempre divertire, ma poi lui è molto poliedrico, perché fa sì cinema, televisione, ma soprattutto poi molto teatro. È un pugliese doc, arriva da Bari ed è Emilio Solfrizzi qui di fronte a me. Ciao Emilio, benvenuto, come stai?
Grazie, intanto è una gioia anche per me incontrarvi, felice di essere qui con voi e di incontrare il vostro pubblico.
Emilio, senti, l'occasione galeotta per parlare di Roger, questo monologo scritto e diretto da Umberto Marino, che ti riporta in uno dei luoghi a te forse più congeniali, che è il teatro. Si parla di tennis, ma è un po' una metafora, no? Per raccontare un pezzo di umanità. Tu sei un tennista qualunque che si deve confrontare con un mostro invece all'apice della classifica mondiale, che è appunto Roger. E questo testo parla un po' di tutti noi che siamo eterni secondi, no? Un po' di questa voglia di migliorarsi, che è poi una delle caratteristiche dell'umanità, dell'uomo.
Assolutamente, io credo che sia uno dei lati più belli proprio dell'uomo. Noi abbiamo una pulsione naturale, una tendenza naturale a innamorarci del bello, e questo senza che nessuno ce l'abbia mai insegnato. Non si insegna a scuola, si perfeziona al massimo questo gusto, però è una tendenza naturale che ti fa davvero innamorare di un gesto. Non lo dico io ovviamente, però insomma mio figlio ha cominciato a giocare a pallone quando ha cominciato a vedere Messi. Se mio figlio avesse visto giocare a pallone me, voglio dire, probabilmente avrebbe fatto un altro sport. Ci si innamora del tennis quando vedi atleti come Roger Federer, Nadal, che ne so, ma adesso tantissimi altri. I tempi miei erano McEnroe, erano Lendl. Quindi il gesto di questi grandi atleti è qualcosa che non ha più a che fare con noi, con l'umanità. Questi atleti riescono a fare delle cose talmente difficili rendendole semplici, e questo ti fa pensare di poterlo fare pure tu. Ecco perché scendi in campo. Comunque grazie, sono molto felice di questa presentazione che hai fatto dello spettacolo, perché hai centrato in pieno proprio tutto quello che noi che facciamo, che abbiamo pensato con Umberto Marino. Io infatti non ho un nome, mi chiamo proprio numero 2, proprio perché non volevamo identificare il tennista con un nome, una personalità, un'individualità, ma numero 2 è un po', lo hai già anticipato tu, che è tutta l'umanità in qualche modo, quando non arriva ad essere appunto uno come Roger Federer, alla fine rimani numero 2, numero 3, numero 5, il che non è che non vada bene, però il numero 1 rimane soltanto lui.
Ma è vero, Emilio, che hai passato un po' tutta la vita tu a sentirti un po' inadeguato?
Ovviamente fa parte del mio carattere, però è, alla fine, quando ho fatto pace con me stesso, ho anche capito che è un bel tratto del mio carattere, perché quando tu ti senti inadeguato passi tutto il tempo a tentare di adeguarti e quindi di migliorare te stesso, che poi è una delle cose che io tendo, tutta l'umanità credo che tenda a fare, insomma migliorare il mio lavoro, farlo al meglio possibile, adeguarsi alle situazioni, ai teatri, alle luci che ci sono, ai gusti, alla cultura dei luoghi, è una cosa che man mano si perfeziona con il tempo.
D'altra parte sulle spalle è una palestra fortissima, perché hai fatto tantissima gavetta, soprattutto nella tua regione, la Puglia. Questo mestiere l'hai davvero scelto, hai studiato al DAMS con grande disappunto dei tuoi genitori, laureandoti con 108, e fa sorridere pensare a papà, a tuo papà, che pensava fosse un hobby un po' questo mestiere d'attore, vero?
Sì, beh, no, lui lo sperava. Ma devi sapere che insomma scegliere di... Io sono di Bari e ho detto tutto, sono nato a Bari quando l'Italia era un paese più corto di quanto non lo sia ora, non c'era ancora internet, probabilmente qualcuno pensava che l'Italia finisse a Napoli, che insomma è stata la capitale d'Italia per tanto tempo. Invece era un po' più lunga, c'era la Puglia, ed è la Puglia, è una regione di più di 400 chilometri e credo che raduni almeno 3 popoli diversi l'uno dall'altro. No, lo dico perché scegliere di fare l'attore quando io ero ragazzo negli anni 80 era praticamente significava consegnarsi al giudizio del popolo, che era mediamente quello, ecco, un altro che non ha voglia di fare assolutamente nulla. I miei genitori volevano che, famiglia piccolo borghese, la mia, mio padre faceva l'insegnante di matematica, mia madre l'insegnante di scuola materna. Per fortuna mio fratello ha riscattato tutto il resto, che è un grande geriatra, un professore universitario serissimo, cattedratico, di quelli proprio seri, con la cravatta, bravi. Invece io mi sono, poi alla fine quando mi sono laureato, capito, loro non potevano più rimproverarmi di nulla, e quindi, però poi quando sono cominciati ad arrivare i primi soldini, mio padre ha visto che Io lavoravo tanto, non era una scelta di comodo perché non avevo voglia di fare nulla, devo dire che loro sono stati bravi. Allora, ci sono genitori che si ingoiano le scelte dei figli, i miei genitori invece hanno operato una vera e propria conversione di pensiero e quindi alla fine, perché devi sapere che io ho anche aperto un teatro in cui non solo ho scelto di fare l'attore, ma ho con un mio socio ho aperto un teatro che si è chiamato La Dolce Vita, io addirittura l'abbiamo costruito. E il teatro, e allora non c'era internet per prenotarsi, si prenotava al telefono, insomma mio padre era in coda tutti i sabato per venire a pagare il biglietto, era il suo modo di risarcire, diciamo, quel giudizio severo che aveva avuto all'inizio.
Hai avuto la fortuna di avere al liceo questo amico che amava il teatro, Antonio Stornaiolo, ma da giovane però scrivevi pezzi, facevi l'animatore, suonavi soprattutto brani di Baglioni, che so tra l'altro imiti benissimo alla perfezione, ma la musica è passata in secondo piano però.
È passata in secondo piano soprattutto perché Antonio Stornaiolo, che saluto, che continua ad essere il mio migliore amico, per cui con il quale continuiamo a calcare le scene insieme, spesso e volentieri divertendoci come i pazzi, non canta, non suona, è proprio totalmente inadatto anche alla danza, per cui sono pochi i talenti di questa persona, ne parlo artisticamente, invece ne ha altri che sono assolutamente da lasciare a bocca aperta. Lui era un vero capopopolo, lui è un vero capopopolo, per cui io ero in realtà uno dei tanti al suo traino, chissà per quale motivo mi aveva scelto tra tanti, eletto come suo amico del cuore, e quindi insieme abbiamo fatto tutto. Ma devi sapere che noi abbiamo avuto la fortuna di frequentare un liceo classico che era provvisto non solo di una palestra, che era già molto per le scuole di allora, ma addirittura di un teatro, ma di un teatro vero, con tanto di proscenio, palcoscenico, e avevamo dei professori illuminati, specialmente la nostra professoressa di storia e filosofia, che ci invitavano a frequentarlo, quel teatro come luogo, no? L'agorà, si parlava tanto delle piazze già allora, come luogo di scambio di idee, e noi abbiamo capito immediatamente che salendo su quel palcoscenico avremmo attirato moltissime donne, che era praticamente un chiodo fisso, ovviamente, come direbbe Paolo Migone. Pensa, il primo testo che abbiamo messo in scena, scelto da Antonio ovviamente, è stato un testo di Woody Allen che si chiamava Dio, dove i personaggi erano due, uno si chiamava Diabete e l'altro Epatite, quindi era segnata la nostra storia.
Tantissime parodie con Toti e Tata adesso sono disponibili su YouTube, ma poi insomma il primo grande successo, prima dei film anche con tanti, con i fratelli Vanzina al cinema, fu Lino Linguetta, questo giornalista per Striscia Notizie. Ma quando hai capito di aver, uso una parola forte, sfondato in questo ambiente?
Questa è un'altra delle piccole fortune di cui la vita mi ha dotato. Devo dire, non me ne sono realmente mai accorto, anche perché non è che fosse successo mai nulla di eclatante. Come hai appena detto tu, noi abbiamo fatto tante cose insieme. Telenorba era la più grande emittente privata d'Italia, non in network, perché voglio dire, adesso le grandi emittenti private spesso sono in network e quindi sommano diverse frequenze. Invece Telenorba era un'emittente che era potente di suo e prendeva più o meno da Salerno fino a Reggio Calabria, per cui noi abbiamo avuto la fortuna di fare delle cose su questa emittente, quindi anche Lino Linguetta, Piero Scamarcio e lo Scippatore di Emozioni, Ciro Ciuffini, insomma abbiamo fatto diversi programmi che hanno avuto un esito assolutamente strepitoso, per cui noi facevamo migliaia di persone nei teatri della Puglia, della Calabria, della Lucania, della Campania del Sud, perché già se andavamo oltre Salerno non ci conosceva nessuno, però a Salerno all'Arena del Mare d'estate facevamo 3.000-3.500 paganti, insomma eravamo circondati da un alone di popolarità proprio straordinaria. C'eravamo addirittura la security che doveva seguire i nostri spettacoli, e appena dopo Salerno non ci conosceva neanche più un nostro familiare, non ci riconosceva più nessuno. Questo però un po' ti dà la misura di che cos'è anche il successo, cioè praticamente c'è assolutamente nulla, è tutto legato al dove sei nato, che cosa hai fatto, perché io credo di essere una persona di successo, nel senso che mi ritengo una persona di successo, se salgo su un palco mediamente le cose che faccio sono apprezzate, quindi per me questo significa il successo.
Liberati i pesci è uno dei film a cui sei più legato, no? Di Cristina Comencini con Laura Moranti che interpretava tua moglie. Gli so che durante la scena, insomma, d'amore c'è stato una specie di gossip che tu ami raccontare spesso, insomma, abbastanza divertente.
Allora, Liberati i pesci, intanto ricordiamolo, è un film di Cristina Comencini, una commedia girata in Puglia. Mia moglie era in questo film, ho avuto la fortuna di avere Laura Morante accanto a me, con la quale poi siamo diventati anche ottimi amici. C'è una scena che dovevamo fare a letto, una scena in realtà di sesso, ma di quel sesso, insomma, che è vedibilissimo anche in TV. In quel caso era una commedia, per cui non dovevamo fare nulla, quindi non c'erano nudità. Eppure Cristina Comencini, la regista, mi ha detto: voglio una scena di passione vera. Ora, io, facendo il comico, non è che ne avessi girate più di tante di scene come queste. Allora lei fa un ciak e dice: allora, motore, azione. E Laura ed io ci dimeniamo, io mi sembra di darci dentro con la passione. A un certo punto succede una cosa che interrompe l'azione. Cristina chiama lo stop, dice: va bene, ne facciamo un'altra. E Laura si gira verso di me e fa: senti, ti va di darmi una mano? Vuoi che faccia tutto da sola? E là mi sono sentito, un pizzico mi è venuta, sai, quell'orgoglio del maschio latino meridionale. Ho detto: adesso ti faccio vedere io. Alla seconda scena, ti assicuro, lei alla fine del check ha detto: anche un po' meno, anche un po' meno. Però ci siamo molto divertiti.
Vediamo, Emilio, dove ti piacerebbe davvero metterti ancora alla prova? Magari anche in un film tutto tuo? O anche in un programma televisivo tutto tuo?
Sono diversi anni che mi chiedono di passare dietro la macchina da presa, perché qualcuno che mi conosce anche ritiene che io abbia un grande talento nella direzione anche degli attori. Chi mi ha visto, per esempio, essere capocomico di compagnie, sembra che io abbia un buon modo per star vicino alle persone, tanto da migliorare le loro prestazioni. Alla fine, un regista, delle qualità che deve avere è proprio quella di mettere insieme il cast giusto per il testo giusto. Mi piacerebbe moltissimo. Il problema è che ho meno fiducia sul cinema che si fa oggi, e quindi troppo spesso mi è capitato di dire: sì, va bene, lo faccio, e poi mi sono arenato al primo che mi ha detto: no, gli attori devono essere questi. Allora io ho subito detto: grazie a tutti, arrivederci. Quindi quello che voglio dire è che sì, mi piacerebbe se avessi una mano più libera, e ho capito che probabilmente succederà questo quando potrò avere la libertà di fare delle cose che veramente mi assomigliano, che mi piacciono veramente, che in qualche modo raccontano anche me. E non può che essere con un film, forse anche quello autoctono, probabilmente a basso budget. Vabbè, ma adesso è ridicolo dire a basso budget, non esistono film che sono ad alto budget, per cui probabilmente deve esserlo ancora di meno. Quindi quando troverò qualcosa che valga veramente la pena fare, o per la quale mettermi in gioco veramente, lo farò senza riserve.
Grazie veramente di cuore per la simpatia e il sorriso, Emilio Solfrizzi. Ciao, alla prossima.
Un saluto agli amici di Stella FM da Emilio Solfrizzi.